Volevo chiedere al Vescovo Corrado se in questo tema globale, avvolgente, della povertà, noi comprendiamo anche la povertà terribile del male morale e quindi della condizione del peccatore. Perché devo dire che sono impressionato, alla fine anche di questo anno della misericordia, a come mi sento spinto a pensare e anche a dire che qualunque male tu commetta, devi scoprire che l'amore di Dio per te è più grande del male che tu hai fatto. E questo anche in connessione con qualche affermazione antica che diceva che noi facciamo dei peccati che sono già perdonati, perché appunto la potenza del sacrificio d'amore del Figlio di Dio si ripresenta sempre davanti a noi. Capisco che può essere un po' una deviazione da tutto quello che Corrado ci ha detto, però mi sembra, ecco, che noi ci incontriamo certamente quotidianamente con questo problema, anche perché uno dei miracoli, secondo me, che Bergoglio sta facendo è quello di spingere molte persone che sono in condizione di peccato, diciamo profondo, e che non avrebbero trovato l'indirizzo, lo slancio, il desiderio, come un desiderio di riproporsi, tanto che avevo già fatto negli anni scorsi qualche giornata dell'anno in cui ricevo la visita di persone che per tanti motivi non pensano di poter celebrare il sacramento della riconciliazione, ma hanno bisogno di essere perdonate. Molte volte non sanno tanto perché. E non è poi tanto solamente la gravità della loro situazione o della loro storia, ma positivamente l'impressione che ci sia come un mistero di accoglienza anche per loro.
Buonasera. Una domanda, spero di essere sintetico, in sintesi, in particolare dell'atteggiamento della Chiesa verso la povertà, verso i poveri. Il Vescovo ha anche richiamato la teologia della liberazione parlando del Sud America. Io cito solo il Cardinale Romero, che è morto martire, per la sua testimonianza, non solo come testimonianza, diciamo per la difesa, una difesa fattiva, almeno nel cercare di difendere, cioè è andato contro anche le autorità, si è messo contro a favore dei poveri, ecco. E concludo, l'atteggiamento della Chiesa deve essere solo un atteggiamento di annuncio, oppure ancora più spinta come il Cardinale Romero, più di testimonianza fattiva, nel poi anche andare veramente contro quel potere che prima veniva ricordato, quindi non tanto il potere della ricchezza, ma un potere tirano, un potere che ne ha fatte di tante e di più verso i poveri. Grazie.
È una domanda secondaria rispetto al tema centrale che è stato illustrato. Oggi è la festa di San Giovanni della Croce, dichiarato dottore della Chiesa. Quando la Chiesa indica un personaggio, un santo in genere, dottore della Chiesa, è una esaltazione della cultura, e in che senso, quando diciamo deve essere la Chiesa povera anche culturalmente, è una contraddizione o è un'altra cosa rispetto a quello che dichiara la Chiesa? È dichiarato dottore tante persone e che la cui dottrina è presentata ed esaltata da tutta la Chiesa. Grazie.
volevo fare questa, cioè partendo da un'impressione che ho avuto dall'esposizione del Vescovo, cioè sulla distinzione un po' della posizione della Lumen Gentium e quindi la posizione del Cardinale Vercaro, la posizione di Dossetti nei confronti della povertà e la posizione invece di Papa Francesco. Cioè io non saprei articolare fino in fondo questa impressione concettualmente, però ho un po' l'impressione che nel fare del tema della povertà, come diceva il Vescovo, un luogo teologico, ci sia anche nelle due versioni qualche differenza sul piano ecclesiologico. Ecco, non so se è solo una mia impressione, se il Vescovo può darmi qualche chiarimento su questo.
Ma la mia difficoltà non è tanto nella Chiesa per i poveri, quanto per la Chiesa povera, cosa voglia dire. E senza pretendere di interpretare le intenzioni del fondatore, ecco, mi sembra che in questi anni, visto e considerato che noi non costruivamo, non marciavamo nella direzione di questa povertà, ci abbia pensato lui. E perché secondo me oggi la povertà della Chiesa è una povertà che attanaglia le viscere. Penso alla povertà pastorale, ecco, cioè il fatto che per esempio questo distacco di generazione in generazione, insomma, un parroco sa benissimo che nel giro di pochi anni tutti i bambini che ha cresimato, una buona parte, la stragrande maggioranza si allontana, la difficoltà dei genitori di trasmettere la fede ai figli. Ecco, quindi io ho l'impressione che questa povertà sia quella più difficile, perché costringe alla fine, in quegli anni là, noi non dico pensavamo di aver trovato la formula per riformare la Chiesa, ma un pochettino ci credevamo. Ecco, credevamo che, insomma, facendo certe cose, facendo certe scelte, andando a fare gli operai, andando a vivere tra i poveri, eccetera, la Chiesa diventasse più attrattiva. Non è sempre stato così. Ecco, e non è così. E quindi il Signore, secondo me, ci chiede quella forma di povertà così radicale che poi si identifica con la fede, cioè il consegnare a Lui anche i nostri progetti, che è la rinuncia più grossa, penso, che possiamo fare.
Non so se faccio confusione, ma dentro di me, così ascoltando la relazione di Don Corrado, sono stato contentissimo quando ho messo in rilievo la connessione tra il tema della povertà e il tema del potere. Credo che sia un binomio che vada molto approfondito. istintivamente, però appunto lì non so se faccio confusione o se metto insieme delle cose che non c'entrano molto, però attualizzando mi sembra che ci sia ancora un altro termine che oggi tocca per tanti versi il tema anche della povertà, del modo di essere poveri, no? E cioè in contrapposizione al grande tema della corruzione, che di nuovo Papa Francesco ha messo molto in evidenza. E questo mi richiama ancora un altro tema, e su cui appunto chiedo a Don Corrado, adesso è divenuto vescovo in una città così importante del nostro paese, come sostenere le coscienze delle persone a scegliere la via della povertà, non dico dei monaci, dei frati, di questa gente qua, ma del cristiano. Come sostenerli? Perché appunto non scegliere la scorciatoia dell'arrangiarsi, del farla franca, della corruzione, questa mentalità così subdola, no? Che attraversa tanti strati della nostra, del nostro popolo, del nostro sentire, delle nostre abitudini, delle nostre prassi a tutti i livelli. E quindi appunto attualizzando da dove cominciare per sostenere un modo per far fronte a tutta questa problematica senza della quale di nuovo la questione della povertà può diventare uno slogan e non un modo di vivere cristiano e civile.
Ma volevo ricordare che la storia va avanti, che ci piaccia o non ci piaccia, e 50 anni di ritardo sul concilio pesano. Viviamo in maggior benessere e quindi con una possibilità di intendere sempre più egoisticamente quelli che sono i problemi che circolano nella società. Come cristiani ci siamo rifugiati nell'assistenzialismo, in forme buoniste, nell'età della conoscenza, in cui dovremmo essere più responsabili e affrontare i problemi per quello che sono realmente. Non è appunto facendo assistenzialismo anche culturale, spirituale, pastorale, che ce la caviamo. Bisogna affrontare i problemi. Ma volevo citare un momento il discorso che ha fatto su Dossetti, che si domandava perché mai nella sinistra ci fossero delle aspettative produttrici di sforzi di cambiare la realtà, che non c'erano nella società cattolica. Credo che oggi non avrebbe questo problema, perché anche la sinistra si è persa. E il problema, 50 anni in cui siamo stimolati alla conoscenza, però non la si realizza né nel laico né nel religioso, hanno delle conseguenze notevoli. E credo che il Concilio, 50 anni dopo, ha registrato una sconfitta. Papa Francesco cerca di tirarci fuori e non a caso è molto amato anche fuori dal contesto del mondo cattolico, anche equivocando molto, però c'è il tentativo di dare qualcosa che questa società ha perduto, penso momentaneamente, perché la voglia di non affondare ci dovrebbe essere, c'è, credo, ma le nostre domande hanno bisogno di coraggio e di avere la volontà di non ascoltare Papa Francesco e rimuovere, ma c'è bisogno di uno sforzo di più anche nella società civile, e la testimonianza del mondo cattolico può fare molto.
Sì, io non sono bravissima a trasmettere quello che penso, però ci provo. E volevo sottolineare anch'io cioè mi sembra un passaggio appunto un po' dimenticato, quello che la povertà, il controllo di povertà non è appunto ricchezza ma è potere. E volevo chiederle quanto, cioè in che misura questo è presente, diciamo, anche nella predicazione, nelle intenzioni di Francesco, e fino a che punto lui l'ha visualizzato e vede una concretizzazione, perché appunto c'è povertà della Chiesa in questo senso, vuol dire rinunciare a un'egemonia culturale, ha delle implicazioni sulla vita di ogni singolo cristiano, che appunto cioè la via della Chiesa come via del Cristo immolato sulla croce, che rinuncia anche a una, che è muto, no? Che rinuncia a una difesa. E penso a quelle, appunto, alle implicazioni che questo ha anche su tutte, sia sulle tentazioni dei cattolici in politica, non del partito cattolico, ma dei cattolici in politica o delle istituzioni cattoliche, cioè anche di cultura. Quello che appunto non riesco a capire è quanto questo tema sia presente in Francesco, perché mi sembra appunto che predomini il tema sociale o della Chiesa appunto povera, ma non riesco appunto a vedere questa dimensione.
Daniele, ecco, stavo pensando appunto che non c'è dubbio che la Chiesa si rivolge ai poveri perché ne hanno bisogno, perché quindi in quel modo si pone di fronte ai poveri per allungare la mano e per essere solidale. Ecco, mi chiedevo effettivamente quanto la Chiesa sia pensata, ecco, dai poveri, ecco, e per loro, o da persone che si pongono nella dimensione di povertà, ecco, nella capacità di poter dare risposte per quanto riguarda la giustizia, la dignità e il rispetto.
Allora, a volte si parla di poveri, però molta gente non sa neanche chi sono i poveri. Quindi, a volte anche all'interno delle parrocchie, però non hanno una conoscenza diretta. A me è capitata un'esperienza proprio personale, di una famiglia a scuola di mia figlia in grave difficoltà, erano questi extracomunitari egiziani, e io ero una piccola, cioè appena arrivata qui a Bologna, non sapevo come fare, quindi mi sono sbattuta a destra e manca per cercare di aiutare queste persone, quindi telefonando, mi ricordo, ho chiamato anche lei, Don Nicolini, ed è stato l'unico poi tra tutte le persone che hanno dato una mano a questa famiglia. Quindi parlare di poveri significa sbatterci anche la faccia con i poveri. Un conto è la parola, un conto è la persona. E la persona lì che soffre, come ci ha detto Gesù, lì ci sono io. Forse quello che abbiamo dimenticato proprio è nella preghiera la figura di Cristo. È Lui che dirige la Chiesa. Lo Spirito Santo. Quindi povertà, però vista realmente che cos'è. E Papa Bergoglio, secondo me, scuote tante coscienze, tantissime, la mia in primis, che non sono in un angolino apposto con la mia coscienza, mi dice no, esci fuori, guarda. Quindi testimoniare, aiutare, e soprattutto queste cose si riescono a fare se c'è un aggancio con nostro Signore, la preghiera che deve essere fondamentale, preghiera e azione.
Ma è un argomento che è stato sfiorato riguardo la povertà nel pensiero di Lercaro e quindi di Dossetti, che è quello della povertà culturale. Volevo chiedere al Vescovo Corrado, che sicuramente ha presente tutto questo pensiero, tutti i discorsi del Cardinale Lercaro, che cosa pensa di questo aspetto, che è particolarmente caratteristico, se non addirittura singolare, perché ai tempi di Leccaro ce n'erano tanti di vescovi che tenevano per la Chiesa dei Poveri, basta pensare al patto delle catacombe, erano decine e decine di vescovi, ma questo aspetto della povertà culturale, cioè di una semplificazione di tutto il bagaglio culturale della Chiesa Cattolica nel concentrarsi sulla sola fonte del Vangelo, questa cosa era tipica, non si è più sentita se non in Leccaro e Dossetti. E il Papa oggi, pur non citando questi autori, però lo fa, perché è evidente che nel suo magistero il Vangelo ha una funzione, un posto assolutamente primaziale. Non riesco neanche a capire fino a che punto in lui sia del tutto naturale fare così, oppure se è pensato, se è teorizzato questa scelta della fonte primaria del Vangelo. Ecco, volevo chiedere che cosa pensa su tutto questo il nostro arcivescovo di Palermo.
Anch'io vorrei fare una domanda riguardo il fatto del potere. Il potere, siccome prima la signora è intervenuta dicendo che la società civile deve anche occuparsi, oltre alla religione, a chi opera nella religione cattolica, la società civile si sta muovendo, ci sono nuove coscienze, io faccio io stessa il volontariato, però poi mi trovo con scontrarmi con il potere, mi sembra dei giorni che sia proprio inutile quello che faccio e devo pregare per farmi coraggio. Questa è una cosa di coscienza civile, ma anche di dolore del cittadino che si trova di fronte a questo potere, dove il povero, anche la povertà culturale, tutte le povertà adesso sono in atto, è diverso dagli anni 50, in una società contemporanea che ha una grande trasformazione anche nell'uso delle tecnologie che impoveriscono anche i giovani, perché sembra non hanno lavoro, stanno lì disoccupati, quasi una droga, delle ore e ore davanti a questi computer, a questi telefonini, e qui i soggetti sì, è come una specie di stordimento. Grazie.
Aggiungo io, un giovane prete e un giovane vescovo si salutano, era il titolo di questa di questa immagine. Aggiungo io quattro piccole questioni, perché vedo che il saggio di Bosl, Potens et Pauper, quello da cui Corrado prendeva l'antagonismo, che citava, ha avuto molto rilievo. Allora, la prima questione è questa: se ci sono una serie di questioni, lo si vede molto bene negli scritti, nelle cose dette da Don Giuseppe le domande del Concilio, ci sono molte questioni delle quali lui pensa che il Concilio sia andato male, che il Concilio sia stato un insuccesso. È stato un insuccesso perché la povertà non è diventata l'asse della Chiesa, sul patto delle catacombe. Ci sono cose tutt'altro che, come dire, morbide, che vengono dette sulla riduzione a questa tematica, e ancora di più sulla risposta di Paolo VI, che affida la questione alla Commissione per gli abiti ecclesiastici. E l'altro tema su cui era convinto che il Concilio fosse andato male era la pace. Le incapacità del Concilio di fare propria quella posizione di pacem in terris, e quindi il ripudio radicale della guerra e della deterrenza atomica come espressione del potere. Allora, il nesso fra le due cose mi sembra che abbia un certo rilievo, e su questo, se tu ci tornassi, credo che per noi sarebbe molto fruttuoso e molto, molto utile. La seconda cosa riguarda quello che tu dicevi sulla persistente mancata citazione di Lumen Gentium 8.3. Allora, a me da un certo punto di vista colpisce e fa piacere che Papa Francesco abbia abbandonato quello che per molti, moltissimi anni era il nominalismo conciliare, quest'idea che il Vaticano II fosse un po' come il formaggio grana che sta bene con tutto, se ne grattugiava un pochino sulle encicliche, un pochino sulla predicazione, un pochino qua e là, ma in realtà era una forma di addobbo, di arredo lessicale che non aveva dentro nessuna forza. Il che rispetto al tema della proprietà rappresenta una decantazione della questione più grossa che sta dentro a Lumen Gentium 8 a 3 e alla discussione in commissione con Dupont a quel tempo, la povertà e le persecuzioni, perché però non è solo quello di fare un pelagianesimo di sinistra contrapposto a un pelagianesimo di destra, un marketing della povertà, la cosa di Don Giuseppe, no? È un marketing della povertà che fa pensare che la povertà possa migliorare il fatturato pastorale della Chiesa, mentre invece prima si pensava che il fatturato della Chiesa aumentava con un approccio di tipo trionfalista. Ma c'è qualcosa di molto esigente, di molto tagliente e di molto severo. Tu ricorderai, come tutti noi, quel testo così caro a Pino Ruggeri, quello di Bonhoeffer, quando va all'assemblea della Chiesa in cui si dice martirio, martirio, no? E lui li prende in giro, si indigna verso questi del viva la Chiesa violetta, quelli che usano martirio come se fosse una parola leggera. Allora, su questo problema di un uso, come dire, non strumentale, non ancora una volta che è in ultima analisi un'immagine di successo davanti della povertà, penso che sarebbe utile tornare. E poi l'ultima cosa sulla povertà di cultura, perché la povertà di cultura è una di quelle cose su cui i testi che tu citavi e che sono così importanti ha qualche cosa che è impressionante per la lungimiranza, perché in realtà non è vero che il tema della povertà di cultura non è stato affrontato, è stato affrontato in modo molto serio, molto importante e anche vinto. Quando Ratzinger nell'introduzione al cristianesimo nel 69 a Tübingen dice che l'ellenismo e la cultura classica greco-latina hanno acquisito un diritto di cittadinanza perpetuo ed irrevocabile all'interno del cristianesimo, rappresenta la vittoria di una ricchezza di cultura, cioè la convinzione che il cristianesimo non possa altro che passare attraverso questo tipo di impianto, questo tipo di impianto culturale. Laddove invece il problema della povertà di cultura non è quello dello studiare meno, ma dello studiare di più e del mettere al confronto quella che è la pretesa universale, universalista, della salvezza con le culture altre, e in questo momento rappresenta una cosa molto significativa e importante, soprattutto per tutto il mondo dell'Asia e della Cina. Anche su questo ti chiederei di dire qualcosa, però ti ridò subito la parola.